Di nuovo, buonasera a tutti e a tutte, benvenute e benvenuti al Centro Studi Biblici per questo appuntamento settimanale con il Vangelo della Domenica. Commentiamo il testo della festa di Pentecoste. Ho già visto che l'avete impreso, l'avete messo la citazione di Giovanni 15, 26, 27, 16, 12, 15. La liturgia ci presenta un brano dal discorso preso dal Vangelo di Giovanni, quando Gesù tiene un discorso molto importante alla sua comunità nel contesto della cena. E lo ha preso per celebrare questa festa della Pentecoste. Prima di tutto dobbiamo dire cosa significa questa Pentecoste. In greco Pentecoste vuol dire 50, 50 giorni in questo caso. Ed era una ricorrenza, la Pentecoste è celebrata anche dal mondo giudaico. In Israele si celebrava 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, si celebrava il dono della legge. Dopo 50 giorni, Dio aveva dato la legge a Mosè e il Mosè l'aveva portato al popolo. Quindi per il popolo di Israele la festa era il sapere che non soltanto erano stati liberati dalla schiavitù e che andavano verso una terra promessa dove potevano vivere appunto come popolo libero, ma che Dio aveva dato una legge, o Mosè, meglio, aveva dato questa legge perché il popolo sapesse comportarsi in una maniera degna, sapesse anche vivere come persone che avevano stabilito appunto quell'alleanza con Dio. Ecco, la Pentecoste noi la troviamo citata nel Vangelo di Luca, nella prima lettura, quando si parla che la comunità che è radunata a Gerusalemme dopo 50 giorni, la Pasqua, la risurrezione di Gesù, ha ricevuto quell'effusione dello Spirito. Quindi Luca ha ripreso quella tradizione del popolo di Israele, ma gli ha cambiato il contenuto. Noi dopo 50 giorni non celebriamo il dono della legge, ma celebriamo il dono dello Spirito, che è una cosa molto diversa. Il dono dello Spirito significa che quella vita, quella energia vitale che Dio ci comunica, questa noi la sentiamo dal più profondo di noi stessi, non è qualcosa esterno a noi, come poteva essere la legge era qualcosa che l'uomo trovava davanti a sé e doveva farsi guidare da questa legge, ma la legge non poteva venire incontro a tutte le esigenze e a tutte le necessità delle persone. Per questo vedo che qui c'è il problema, sto vedendo un po' nel chat, qui ascolto bene, qui ok, penso che si può andare avanti, sì ok. Allora, la differenza tra la festa che appunto celebravano, che celebrano ancora gli ebrei, la Pentecoste, e la festa che celebriamo noi, è che noi non abbiamo niente di esterno che ci deve guidare, pur legge importante o divina che sia, ma noi abbiamo lo spirito che dal di dentro di noi nasce come una forza, un'energia vitale che ci permette di orientare la nostra vita sempre nel modo più umano, nel modo più, possiamo dire, più ricco, più vivo possibile. Ecco, questa è la festa che si celebra la Pentecoste, che leggeremo appunto nella prima lettura, quel dono dello Spirito, il fatto delle lingue, eccetera, eccetera. Ma il testo che è stato scelto sono due brani accostati, una specie di taglia e copia, taglia e incolla, perché non si capisce come mai i liturgisti hanno preso un brano che stava filando bene, poi lo interrompono e riprendono poi del capitolo 16 i tre versetti soltanto, 12 e 15. Perché in questo episodio, ti ripeto, fa parte del gran discorso, del gran insegnamento che Gesù tiene ai discepoli durante l'ultima cena. In questo episodio Gesù parla dello Spirito, ecco questo dono dello Spirito che celebriamo in questa domenica, e dice così: quando giungerà il soccorritore che io sto per mandarvi e che ricevo dal Padre, lo Spirito della verità che procede del Padre, egli renderà testimonianza in mio favore. Gesù parla di un soccorritore, il termine greco è paraclito, solo che questa parola paraclito non è che si capisca molto cosa vuol dire. Invece, soccorritore, uno che viene in aiuto di un altro, è più facile comprenderlo. Quindi Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che non mancherà quell'aiuto, quell'assistenza, perché la comunità si possa veramente sentire nella storia, forte nella sua testimonianza, nella testimonianza che devono fare di Gesù. Gesù dice che lo Spirito della verità, questo è il soccorritore. La verità nel Vangelo non è altro che la vita che si trasmette, la vita che si condivide, la vita che si consegna per amore. Gesù dice che questo spirito di verità renderà testimonianza in suo favore. È molto importante questa espressione perché Gesù tra poco sta per affrontare la sua morte. Siamo nel contesto dell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni e Gesù riceverà una morte terribile, la peggiore che si poteva dare a una persona in quel contesto, in quella società. Ebbene, nonostante quella morte che Gesù subisce da parte delle autorità religiose, lo spirito di vita, spirito in greco si dice pneuma, vuol dire vento, vuol dire alito, è lo stesso alito creatore, è quella energia vitale, quel flusso vitale con il quale Dio ha creato tutto, con il quale Dio rende nuove tutte le cose. Ebbene, questa forza di vita presenta Gesù come modello d'umanità. Quindi, nonostante sia stato condannato a morte da parte delle autorità religiose, la stessa vita divina, possiamo dire, la sua stessa energia vitale, la sua forza, la forza che Dio ha, renderà testimonianza a favore di Gesù. Dirà che Gesù veramente è il modello d'umanità, è colui che ha manifestato fino in fondo anche questa qualità di vita, questo amore che il Padre gli ha comunicato. Per cui lo Spirito insegna e dimostra la verità di Gesù, nonostante abbia avuto, ripeto, una morte così infame. Ma anche i discepoli devono rendere testimonianza, e dice il Vangelo, perché fin dal principio siete con me. Questa espressione fin dal principio non bisogna interpretarla in un modo cronologico, perché altrimenti uno pensa che Gesù si rivolge soltanto a quel gruppetto che lo ha conosciuto in Galilea, e poi non tutti l'hanno conosciuto in Galilea. Nel Vangelo di Giovanni si parla di alcuni che dalla Galilea sono stati così attratti da Gesù e l'hanno seguito. Allora, questo fin dal principio non significa, non va inteso in senso cronologico, ma va considerato come quell'impegno che il discepolo deve avere di accettare tutta la vita di Gesù, fin dal principio, come per dire tutto quello che io sono con me, fin dal principio, conoscendomi come sono, senza rinnegare niente da quello che Gesù ha detto o da quello che Gesù è. Quindi stare con Gesù fin dal principio significa accettare pienamente il suo messaggio ed essere anche disposti a viverlo. Allora i discepoli devono rendere questa testimonianza, devono anche manifestare la ricchezza e la forza del messaggio di Gesù, della sua stessa persona. Questo significa che i discepoli non si devono perdere in falsi spiritualismi. L'Evangelista Giovanni parla di questa capacità che il discepolo ha di rendere testimonianza di tutto quello che Gesù è, per evitare che si cada in una visione troppo spirituale. Perché il rischio è anche per noi che viviamo nella nostra storia, che certo vediamo Gesù esaltato alla destra del Padre, come appunto si diceva la settimana scorsa, il rischio è che noi vediamo un Gesù glorioso, un Gesù che ormai si trova negli alti dei cieli. Invece rendere testimonianza a Gesù perché siamo stati fin dal principio con lui, vuol dire perché ricordiamo ogni gesto che lui ha fatto. Non possiamo dimenticare il Gesù della storia. Non possiamo pensare a un Cristo glorificato senza prima tener presente che cosa ha portato a tale glorificazione, quali sono stati i gesti che Gesù ha fatto, quali sono state le parole che lui ha pronunciato, quali sono stati anche i comportamenti che lui ha dimostrato con la sua vita. Di questo i discepoli devono rendere testimonianza, cioè di un Gesù che ha camminato, che ha vissuto, che si è messo dalla parte degli ultimi, che si è scontrato anche con quelle forze di morte rappresentate soprattutto dal potere religioso, che non tolleravano che una persona facesse e dicesse le cose che Gesù faceva o diceva. Quindi i discepoli devono rendere testimonianza di questo Gesù, di questo uomo come noi, che ha saputo dare tutto se stesso per il bene degli altri e che si è anche giocato la faccia, la vita stessa, per dimostrare che il suo impegno è un impegno autentico. Lo stesso devono fare anche i discepoli. Ecco. A questo punto l'episodio viene, l'insegnamento di Gesù viene tagliato e si riallaccia al versetto 12 del seguente capitolo. Guarda caso, qui i liturgisti hanno tagliato un versetto interessante in cui si dice che l'istituzione religiosa si scaglierà contro i discepoli e che loro, l'istituzione religiosa, il potere religioso, uccidendo i discepoli, penseranno o crederanno di rendere culto a Dio. Giovanni fa una critica terribile di quell'istituzione religiosa. E noi sappiamo nella storia che purtroppo questo fatto si è presentato tante volte. Si è tolto la vita all'altro pensando di, in questo modo, di dare gloria a Dio. Si è fatto del male a una persona per difendere i propri principi o pensando che si difendevano i principi di Dio. Ecco, Gesù mette in guardia la sua comunità e lo Spirito deve venire incontro anche per questa testimonianza e per questo aiuto che deve dare loro. Perché non si lasciano così spaventare o non si lasciano condizionare da queste forze avversarie che si troveranno anche davanti a loro. Allora la parte che prosegue dice: molto mi rimane da dirvi, ma non potete sostenerlo per il momento. Certo, i discepoli non possono capire, siamo nel contesto della cena, i discepoli non possono capire che tipo di morte e neanche che Gesù vada alla morte. Non possono pensare a un fallimento così. Quindi, per ora i discepoli non possono comprendere tutta l'ampiezza del messaggio di Gesù. Questo lo capiranno dopo la sua morte e dopo l'esperienza della risurrezione. Ebbene, Gesù dice: quando giungerà lui, lo Spirito della verità vi guiderà progressivamente alla verità tutta intera. Quindi lo Spirito farà un lavoro molto più efficace di quello di Gesù stesso, perché lo Spirito farà sì che la comunità e i discepoli, man mano, assimilano il messaggio di Gesù, lo capiranno meglio e capiranno anche meglio la storia stessa. Questo vuole Gesù dai suoi, che noi sappiamo dare anche una lettura corretta, una visione positiva, esatta della nostra realtà, in qualunque circostanza ci troviamo e che sappiamo anche proporre alternative, sappiamo anche indicare delle vie perché questa società possa superare ostacoli, possa superare situazioni di crisi, possa anche trovare soluzioni a tante, possiamo dire, esperienze negative o a tante realtà di morte che ancora oggi si toccano con mano, si vivono. Per cui lo Spirito farà questo compito di sostenere la comunità, di guidarla, facendo sì che pian piano possa capire tutta la ricchezza del messaggio di Gesù e questo messaggio si può capire con la prima condizione, accettando tutto Gesù, tutto quello che è la sua vita e poi ovviamente impegnandosi a metterlo in pratica. E lo Spirito dice a Gesù: comunicherà quello che gli è stato detto, sarà lui anche a interpretare, a dare questa luce alla comunità, cioè lo Spirito non parlerà per conto proprio, cioè non farà qualcosa che non sia in piena sintonia con quanto Gesù ha già detto e ha fatto, che è la stessa, possiamo dire, realtà del Padre, tutto quello che il Padre ha dato a Gesù è quello che lui ci ha comunicato. E allora il Vangelo conclude così: lo Spirito manifesterà la mia gloria, vi darà l'interpretazione e prenderà del mio. E conclude con questa espressione molto interessante: tutto ciò che il Padre possiede è mio. Per questo vi ho detto che prenderà dello mio per darvi l'interpretazione. Quindi tra Gesù e il Padre c'è una piena comunicazione e lo Spirito ci fa capire questa realtà di un amore, possiamo dire, che vive nella massima sintonia. Allora, tutto quello che il Padre possiede è mio. È un'espressione che a noi ci piace molto ripetere qui al centro: si possiede soltanto quello che si ha, che si dona, scusate, si possiede soltanto quello che si dona. Quindi dice Gesù: tutto quello che il Padre possiede, il Padre l'ha messo nelle mie mani, mi appartiene. Allora è l'invito anche a una comunità di credenti sostenuta da questo spirito soccorritore o questo paraclito, come lo chiamano anche in alcuni testi. È un invito ad essere come Gesù, persone generose, persone che possiedono nella misura che sanno dare, che si impegnano anche in questa realtà di condivisione, di solidarietà, di attenzione ai bisogni e alle necessità degli altri. Quindi lo Spirito farà sì che la comunità sappia leggere la storia, sappia trovare anche alternative in situazioni di crisi e sappia anche aprire anche degli orizzonti nuovi. La parola di Gesù non è qualcosa di stantio, non è un reperto archeologico del passato, ma è una parola viva che più la si mette in pratica, più si riesce a capire la ricchezza del suo messaggio e più questa parola apre a noi possibilità di creare e di trasformare anche la nostra stessa realtà. Quindi questa apertura al nuovo è quello che caratterizza lo spirito e per quello si dice che è un'energia vitale, la vita porta sempre cose nuove. non si può mai chiudere nel passato, altrimenti questo spirito non soffia più. Quindi la comunità è garantita di questa assistenza dello spirito e la comunità è invitata a questa missione di rendere testimonianza, di far conoscere la ricchezza di questo messaggio e come questo messaggio trasforma e cambia la vita nostra e la vita di tutta la società. Vale, grazie della vostra partecipazione. Penso che non ci siano stati problemi con l'audio, con il video. Buona festa della Pentecoste a tutti, buona Pentecoste, buona celebrazione dello Spirito. Sentiamo Giovannino da Procida. Riccardo, due domande. Noi possiamo solo somigliare al Padre o possiamo praticare l'amore in tutto e per tutto come Lui? Ma è la stessa cosa, Giovannino, cioè noi dobbiamo somigliare al Padre, questo è quello che distingue un figlio in quella cultura, il figlio colui non che obbedisce al Padre, ma colui che somiglia al Padre. Allora, la maniera di somigliarlo, Gesù lo dice, siate come il Padre del cielo, siate benevoli con tutti, come il Padre del cielo fa sorgere il sole e fa scendere la pioggia su tutti. Quindi noi dobbiamo praticare in questo senso un amore simile al suo. E questa è la fatica di vivere in questa realtà di piena sintonia. Allora lo Spirito aiuta la comunità a crescere anche in questo impegno di essere sempre più fedeli a questo amore che si è ricevuto, che si è continua anche a ricevere da parte di Dio stesso. Antonio D'Alghero, fin dal principio è possibile ricollegarlo con il primo versetto del prologo? Beh, sì, vabbè, praticamente in principio vuol dire che Dio ha avuto sempre un unico progetto nella testa. Il suo progetto non è altro che l'uomo possa essere una cosa sola con lui, che l'uomo possa anche godere della sua stessa condizione divina. Allora, questo è possibile accogliendo Gesù. Quindi, stare con Gesù fin dal principio significa che noi tutti i gesti che Gesù ha fatto nella sua vita li ricordiamo sempre e cerchiamo anche di viverli, cerchiamo anche di ripeterli. Quindi, se Gesù, si è messo dalla parte degli ultimi, anche noi dobbiamo fare questo tipo di scelta. Se Gesù non è stato mai complice di nessuna dinamica di morte o di male, anche noi le stesse scelte. Quindi, fin dal principio, certo, si può anche possiamo dire collegare con questo progetto del Padre, che l'uomo abbia la stessa condizione divina, però in questo caso si tratta di testimoniare Gesù come Gesù è, e questo veramente ci fa parte, ci fa entrare a pieno diritto in questo progetto del Padre. Anthony, peccato, non è arrivata neanche una parola. Mi dispiace per Anthony che non è riuscito a seguire. Comunque, dopo verrà registrato, lo puoi anche vedere in differito. Viaggio, grazie, perché si parla di spirito e verità, forse come interpretazione inesauribile e continua verità. No, spirito e verità è un'espressione che usa Giovanni per dire la verità è la vita, la verità non è una dottrina, non è un concetto, la verità è tutto quello che ci fa essere vivi, tutto quello che ci fa amare la vita, tutto quello che ci porta a che questa vita continui a crescere in noi. Allora, spirito di verità e spirito di vita è la stessa cosa. È questa verità che ci permette di essere persone fino in fondo, dal momento che noi la vita la curiamo, la amiamo e la prolunghiamo, la condividiamo con gli altri. Questa è la verità che noi conosciamo. No, Gesù non dice mai che uno deve avere la verità, come se la verità fosse una specie di insieme di dottrine, ma Gesù dice sempre essere nella verità o fare la verità, cioè essere una vita che vive questa proposta di pienezza che Gesù ci ha comunicato. Martina, stimolante, anche rassicurante, devo andare un saluto. Ciao Martina, saluta tutta la famiglia, Giancarlo and Company. Di nuovo Giovannino, si può dire che il nostro compito è più gravoso di quello di Dio, visto che Lui ama e basta, mentre noi dobbiamo anche difendere il prossimo dal prossimo, cioè veramente. Diciamo che noi viviamo la nostra storia e questo è anche bello, ma la viviamo anche con le luci e le ombre, come esseri umani che siamo. Però non devi dimenticare, Giovannino, che anche Dio si è fatto uomo, anche lui ha vissuto questa nostra realtà tante volte di contrasto, di rifiuto, di sentirsi non accolto e dobbiamo anche, ecco, difenderci o tutelarci come Gesù ha saputo anche difendersi. Quindi Dio ha provato anche sulla propria pelle le stesse cose che noi proviamo, per questo possiamo dire che è possibile vivere come lui ci chiede perché si è fatto uomo per dimostrarcelo nella sua umanità, certamente. Mi riferisco al fatto che abbiamo dovuto creare necessariamente il diritto per difendere. Vabbè, certo, ovviamente, Giovannino, ogni società si deve regolare con una serie di norme, di leggi, un diritto civile, ovviamente che garantisca la buona convivenza, che garantisca appunto il diritto e difendere soprattutto i deboli. Ma non è che il Vangelo di questa domenica parla di questo tipo di difesa. Il Vangelo sta parlando di una realtà di vita che quando noi l'assumiamo, che è quella che Gesù ci ha insegnato con la sua persona, questo ci rende così forti, così coraggiosi che possiamo affrontare qualunque difficoltà senza la paura di soccombere o di essere bloccati o stroncati da queste difficoltà. E la garanzia di che noi possiamo superare le difficoltà è questo spirito che viene in nostro aiuto, questo soccorritore di cui parla Gesù, ma non un soccorritore perché si sostituisce a noi o perché chissà quale armi che ci pone le nostre mani, è perché questo spirito ci fa capire sempre meglio la parola di Gesù e noi sappiamo che con questa parola possiamo crescere in vita e possiamo essere persone più coraggiosi per viverla come lui ci chiede. Patrizia, un giorno Alberto ha detto che noi siamo il prossimo di qualcuno, cioè noi ci facciamo prossimo degli altri, certo. Giuseppe da Portici. Nuove risposte ai bisogni di oggi. Come intuire che siamo guidati dal soccorritore? Come capire che in queste risposte da noi trovate Dio sta agendo in noi? Bene, ecco, noi lo sappiamo questo perché vediamo subito i frutti del nostro lavoro, perlomeno quando noi ci impegniamo a sollevare il dolore o a venire incontro alle esigenze, alle necessità degli altri, questa è già la risposta, cioè noi basta che vediamo la faccia della persona che si è sentita veramente accolta o che ha recuperato la serenità grazie al nostro aiuto. Vedi la faccia, sappi che la cosa è andata bene. Ecco, ovviamente qui si tratta di una crescita anche a livello sociale, per cui poi la comunità deve trovare queste risposte ai bisogni di oggi. Quindi non soltanto uno da solo che agisce, ma sempre in comunione, e una comunione che si trova il suo punto di riferimento nella buona notizia di Gesù, per cui insieme troviamo il modo di dare queste nuove risposte e insieme ci lasciamo illuminare da questa parola che lo Spirito stesso ci permette di capire meglio. Come abbiamo letto nel Vangelo, dice ancora non siete in grado di capire tutto, però ecco, lo Spirito vi guiderà. Quindi neanche noi possiamo ancora comprendere la grandezza di questa parola, se non nella misura in cui la mettiamo in pratica. Per cui l'importante è essere fedeli alla parola di Gesù. Noi sappiamo che cosa Gesù ci ha detto per vivere questa parola e gli effetti si vedono subito in maniera evidente e poi c'è la comunità come punto di riferimento perché nessuno si prenda magari delle strane azioni o cose un po' fuori, non so, fuori da ogni logica. Anche Antonella dice che il suo collegamento si è bloccato, mi dispiace, comunque speriamo che tu possa vedere poi nella registrazione. Maria Vittoria, spirito scorritore che ci dà coraggio, peccato che tante volte la prima a non avere coraggio è proprio la Chiesa che accetta troppi compromessi con il potere dimenticandosi dei poveri. Questo è vero, ma dobbiamo dire che la Chiesa siamo tutti noi e nella Chiesa ci sono tante persone, tanti uomini e donne che questo coraggio lo manifestano. A noi ci interessa questo. Poi, se c'è tutta una realtà che ancora oggi si può mettere dalla parte dei forti, dei ricchi, scende a compromessi, va bene, noi speriamo che questa cosa piano piano si superi e l'importante è che noi conosciamo realtà di Chiesa dove questo coraggio si tocca con mano e a noi ci deve bastare questo per andare avanti. Senza, se uno deve fare anche un'osservazione, impedire di farlo, certamente, come hai fatto te, Maria Vittoria. Intanto, sì, i liturgisti hanno tagliato il versetto, terribile quello lì, vi porteranno nelle sinagoghe e penseranno di rendere, stavo cercandolo, non c'è adesso la Bibbia qui, di Gerusalemme, di rendere culto a Dio quando vi condanneranno a morte, quindi questa è la follia della religione, una follia e questa è veramente la grande tragedia, no? Di un culto che si pensa serva per dare gloria a Dio quando passa attraverso l'abuso, il maltrattamento o la morte di una persona. Questa è una cosa scandalosa, terribile. Tullio, lo spirito esterno oppure interno a noi? Lo spirito di Gesù si aggiunge allo spirito di Dio che già abbiamo? Certo, lo spirito è sempre una cosa interna, non è mai esterna. Lo spirito, noi diciamo che è un alito, è un vento, è come quando io sento il respiro, è qualcosa che mi nasce dai polmoni. Quindi è vero che io quando sono nato, la prima cosa che ho fatto uscendo dal grembo materno è stato prendere questo grande respiro, quindi ho ricevuto già questa forza, no? Fin dal grembo materno. Quindi ce l'avevo già dentro di me questa forza. Allora è lo stesso spirito di Dio che lo spirito di Gesù, certamente noi lo spirito lo riceviamo, l'abbiamo ricevuto, ecco, dal momento che siamo stati accolti dall'amore, dall'amore dei nostri genitori, da una realtà di vita che ci ha accolto, ma questo spirito continua a soffiare in noi, continua anche a suscitare cose buone che portiamo dentro di noi. È come nel Vangelo di Giovanni lo spirito è paragonato a una sorgente che nasce dalla terra, no? Come se fosse il nostro intimo, la parte più profonda di noi, nasce questa sorgente che ci disseta e che ci feconda e che ci rende persone pienamente vive. Marco, ed è questo che ci dà coraggio, il coraggio di chi vive il messaggio di Gesù. Certamente, ci sono persone che lo vivono e noi dobbiamo essere veramente riconoscenti per questa testimonianza di uomini e donne che nella Chiesa danno la vita, danno la pelle veramente perché si viva la buona notizia e si creino queste alternative di pace, di giustizia, di dignità umana. Luisa, qualcuno mi ha detto che essere religioso significa far fiorire la nostra vita perché Dio così vuole. Che ne pensi? Ma io, questa espressione di essere religioso, a me insomma, mi intimorisce un po', mi preoccupa un po'. Dobbiamo essere umani. Usiamo questa espressione, usiamo il linguaggio di Gesù. Gesù mai ha parlato di essere religiosi. Queste sono tutte delle contaminazioni da una visione, una mentalità. Possiamo dire che non è in piena sintonia con il messaggio di Gesù. Gesù ci chiede di essere umani. Qualcuno allora deve dire si è veramente umani, facciamo fiorire la vita perché Dio vuole così, che siamo persone pienamente umane. Lui ci ha creato come uomini e donne a sua immagine e somiglianza, noi dobbiamo assomigliare con la nostra umanità a questa vita. Bene, un attimo che interrompo la registrazione e poi restiamo collegati per saluti o per se c'è qualche domanda. Un attimo solo, eh.